e spalla. E oggi Valeria Palumbo, giornalista storica delle donne, benvenuta con noi.
Buonasera a tutte e tutti.
Dunque, Valeria, questa sera cominciamo proprio da una raccolta di racconti di scrittrici. Scrittrici tra 800 e primo 900, edita da 8 edizioni, curata da Maria Vittoria Vittori, e si intitola Le Magnifiche Insolenti. Allora, già il titolo te lo lascio spiegare.
sì, no, ma in realtà lei aveva già pubblicato un'altra raccolta che si chiama Humor Sex. Devo dirti, non sono titoli felicissimi, ma...
Beh, forse il secondo, questo più recente, è più felice del primo.
Sì, questo va un po' meglio, ma in realtà sintetizzano l'obiettivo, quello di far conoscere una serie di scrittrici tra 800 e 900 che hanno scritto in italiano, dico così perché alcune appunto o non erano nate in Italia o poi sono vissute fuori, che hanno usato anche l'ironia. E devo dire che questa cosa mi attrae moltissimo, perché noi siamo immersi ancora nell'idea che se non è serio non è autorevole, e soprattutto a scuola in Italia ci infliggono non solo autori maschi ma anche autori maschi nella loro versione, diciamo così, più pomposa.
Certo.
Che un po' noiosa.
Capisco il discorso.
E invece queste scrittrici, che devo dire in gran parte non sono nemmeno molto conosciute, tranne alcuni nomi tipo Matilde Serao, che fra l'altro è stata anche la più importante, la più famosa del giornalista italiano, si sono esercitate nel prendere in giro la società, soprattutto borghese, perché a studiare erano borghesi, della fine dell'Ottocento e del primo Novecento, e anche a prendere un po' in giro se stesse, perché poi questo le donne lo sanno fare molto bene, e prendere in giro tutte quelle idee, per esempio del grande amore, o della vocazione religiosa, oppure insomma tutte le idee che venivano instillate alle ragazze perché poi si comportassero da brave mogli, brave mamme, eccetera eccetera.
Ecco, allora, dentro il libro ci sono 12 racconti, nel precedente ce n'erano 7, e l'idea è di ribaltare degli stereotipi sulla scrittura femminile. Ecco, di che stereotipi stiamo parlando?
Ma guarda, allora, innanzitutto appunto quello dell'amore direi che è assolutamente centrale, cioè nell'Ottocento si è diffusa questa idea molto romantica per cui l'amore era il centro della vita di una ragazza, arrivava immancabilmente. Peccato che invece proprio nell'Ottocento, diciamo così, il matrimonio fosse ancora un fatto di convenienza anche a livello borghese, e che una discriminante importante fosse la dote, contrariamente a quello che in molti romanzi appare, no? La bellezza della fanciulla, la sua purezza, ma che, cioè, era la dote che contava più di tutti. Quindi, per esempio, c'è tra questi racconti uno bellissimo di Clelia Romano Pellicano, che è una scrittrice che andrebbe veramente riscoperta. Lei appunto di origini non italiane, ma insomma cresciuta a Napoli e poi in parte in Calabria, vissuta in Calabria, e lei racconta di questo fratello che, pur di non far uscire la dote, cioè i soldi, dalla famiglia, segue una tradizione di tutti i figli primogeniti, per cui costringe le sorelle al monastero. E poi vabbè, wow. Racconta che una gli sfugge assolutamente di mano, però certo. Voglio dire, la descrizione di questa, anche questa placidezza non solo mentale ma anche fisica, è sempre fatta in una maniera molto, molto divertente, perché appunto si vanno anche a scardinare questa idea di virilità. La contessa Lara, per esempio, che è un'altra che è passata alla storia per i suoi racconti appunto che apparentemente frivoli, in realtà poi ha avuto una storia anche lei tragica, prende in giro la storia del grande amore. In questi appunti del taccuino racconta di questa donna che si infiamma per un uomo, e all'inizio dice non ci separeremo mai, ha una bellissima voce, coltissima, eccetera, poi inizia ad annoiarsi mortalmente. E questa parabola della noia, devo dire, era una cosa assolutamente non prevedibile.
E anche moderna, posso dire. Sì. Potevamo immaginare.
Davano per scontato che proprio tutto, ma no, annoiarsi con un uomo non era possibile, perché le donne, si supponeva, pendevano dalle labbra degli uomini. C'è anche l'elemento dell'invidia professionale, per esempio, che anche lì è un po' strana perché alle donne veniva vietato quasi tutto. E poi c'è questa rassegnazione al matrimonio pur di non restare zitelle, cioè in quasi tutti questi racconti il matrimonio non è l'orizzonte ultimo, è sta cosa che devi fare perché se no non ti mantieni,
Certo.
all'interno della società sei un'emarginata, però viene veramente patito, diciamo.
E insomma, è davvero un modo, l'ironia riusciva in qualche modo a scardinare tutta una serie di, come dire, di concetti che erano imposti alle donne, oppure alla fine
Io
serviva a
credo che
poco?
sarebbe. Sì, no, allora io credo che sia sempre l'arma più potente. Dopodiché, questi racconti, tra l'altro, loro li gestivano con grande grazia perché sennò non sarebbero nemmeno uscite. Nel senso che per avere un pubblico non dovevi
Certo.
più di tanto irritare le idee più diffuse. Una vena di ironia, per esempio, in quelle che poi sono state anche giornaliste, tipo Matilde Serao, c'è sempre stato. Sono riuscite a scardinare il patriarcato? Beh, insomma, un po' di zeppe sotto le sue fondamenta per scardinarlo l'hanno sicuramente posto. Cioè, ti ripeto, ancora da dire che poi quella che è la cultura ufficiale, l'elemento dell'ironia tende un po' a rifiutarlo, e questo vale anche per gli uomini. Cioè, si leggono autori molto seriosi in Italia, tipo a scuola, dico Manzoni, Foscolo, l'Alfieri, ci sarebbero anche. Tra gli uomini dell'Ottocento, cito solo il caso di Carlo Collodi, invece degli
Certo.
scrittori che sono stati spiritosi. E io continuo a pensare, e lo pensavano anche gli antichi, va detto, che l'ironia sia un ottimo modo per disvelare, no?
Certo. Allora, io direi grazie mille Valeria Palumbo per averci portato questo libro che, ricordo, si intitola Le Magnifiche, scusate, Insolenti, l'editore 8 Edizioni. Grazie Valeria, ci risentiamo presto.
Grazie a voi e buona serata a tutte e tutti.